www.redigio.it e la storia continua.
Ecco, qui parliamo dell'autostrada Milano-Varese, che è la prima al mondo. Siamo nel 21 settembre del 1924. È inaugurata l'autostrada Milano-Varese, la prima al mondo. È un significativo primato italiano, lombardo in particolare, e l'apertura della prima autostrada al mondo, prima ancora delle autostrade americane o tedesche. L'inventore dell'autostrada fu l'ingegner Pietro Puricelli, 1883-1951, milanese. Ma la sua idea è tanto semplice quanto geniale. Costruiamo un'autostrada solo per le autovetture, camion, motociclette, ma senza problemi delle strade normali, e facciamo pagare un pedaggio che possa ripagare la società che l'ha costruita e le spese di manutenzione. Senza incroci e senza il problema del traffico lento, biciclette, cavalli, carri, e le autostrade avrebbero rappresentato una novità foriera di ulteriori sviluppi: l'aumento della produzione di autoveicoli, sviluppo del commercio, del turismo, forte occupazione nel settore. La lunghezza dei rettilinei, le ampie curve, i servizi lungo l'autostrada, distributore di benzina e altro, e un buon asfalto per favorire la velocità sono gli aspetti, quelli già studiati da Puricelli e messi in cantiere nelle opere successive. In sostanza, si pagava l'ingresso all'autostrada, così come si pagava il biglietto delle ferrovie oppure il biglietto del cinema o del teatro. È probabilmente la ferrovia il punto di riferimento di Puricelli. Un percorso obbligato ma esclusivo, rapido, veloce, in grado di incentivare il progresso. La Milano-Varese fu la prima autostrada d'Europa e del mondo. Lunga 49 chilometri, aveva due corsie e venne aperta al traffico il 21 settembre del 1924. Il 27 giugno 1925 venne aperta la Milano-Como, lunga 36 chilometri. Ma come mai in Italia le prime autostrade? Non dobbiamo dimenticare che nei primi anni 20 il triangolo Milano-Torino-Genova rappresentava un'area di forte sviluppo, non inferiore affatto alle maggiori aree industrializzate di Germania, Gran Bretagna e Francia. Il resto dell'Italia era comunque arretrato. Non così alcune aree del nord, che beneficiavano della favorevole posizione geografica a contatto con i mercati al di là delle Alpi. Dopo la Prima Guerra Mondiale, i centri industriali dell'Italia del Nord avevano una densità automobilistica simile alle città tedesche. Nel 1930 Torino aveva un'auto ogni 56 abitanti, Milano una ogni 60, a fronte di un'auto ogni 68 abitanti a Francoforte. Le autostrade costruite in Italia prima della Seconda Guerra Mondiale furono la Milano-Laghi, 84,5 km, aperta nel 1924-25, la Milano-Bergamo, 48,8 km nel 1927, la Napoli-Pompei, 20 km nel 1928, la Torino-Milano, 125,8 km nel 1932, la Firenze-Viareggio, 81 km nel 1933, la Roma-Ostia, 20 km nel 1928 e la Genova-Serravalle, 50 km nel 1935 e la Bergamo-Brescia 45 km nel 1935. Questi spezzoni di autostrade non erano però connessi in una serie nazionale, rete nazionale integrata. Se il triangolo industriale italiano competeva con l'Europa, l'arretratezza complessiva dell'economia italiana frenava la motorizzazione e nel campo della viabilità stradale c'erano le idee, ma mancavano le risorse e nel 1932 solo il 3,2% dei 20.000 km di strade in Italia aveva la superficie cementata o asfaltata. Furono i tedeschi, tra le due guerre mondiali, a prendere l'iniziativa delle costruzioni autostradali, fino a farne un perno del loro sviluppo economico, soprattutto con l'ascesa di Hitler al potere. Grande notorietà ebbe pure i Celli in Germania, i cui progetti vennero studiati attentamente. Infatti, nel 1934 il Puricelli, al 7° congresso internazionale sulla costruzione delle strade, tenuto a Monaco di Baviera dal 3 all'8 settembre, presentò un piano di costruzione di una rete autostradale europea di 14.000 km. Da notare che Puricelli inizia a studiare un sistema autostradale nei primi anni 20, quando l'Italia è ancora liberale. Nel 1924 l'Italia è ormai diventata fascista e Puricelli collabora con Mussolini e guida l'autovettura del re durante la cerimonia di apertura il 21 settembre. Nel 1934 Hitler è al potere da un anno e il nazismo non ha fatto mistero dei suoi programmi razziali. Eppure Puricelli è sempre al centro dell'attenzione e durante la Repubblica di Weimar era chiamato il re delle autostrade. La collaborazione tra scienziati, tecnici, specialisti con i vari regimi, senza guardare il loro colore, è una delle caratteristiche salienti del Novecento. Ne ricaverà tanti benefici a livello personale e professionale, ed era capo di un'azienda specializzata in costruzioni stradali con più di 1.000 dipendenti, ed è sempre Puricelli, che ebbe delle onorificenze da molti governi europei, e tra esse la Legion d'Onore, che è la più alta onorificenza attribuita alla Repubblica Francese. Finalmente l'inaugurazione. Vittorio Emanuele III inaugura la Milano-Varese. Ore 14:30, la Inate. Il re è su una lancia tri-K, guidata dall'ingegnere Puricelli. Scrive il Corriere della Sera del 22 settembre 1924. Mentre tutti intorno scrosciano gli applausi, la vettura parte di scatto tagliando lo sbarramento simbolico costituito dal nastro. La Milano-Varese è ufficialmente aperta. Dietro la vettura reale si snoda il corteo di auto sulle quali hanno preso parte autorità e giornalisti. Singolare corteo automobilistico perché si vedono sopra le vetture da turismo anche le signore in toilette e diversi guidatori in tuba. I casellanti sono in pompa magna. Sono già aperti i primi distributori di benzina e ovunque, nelle città lungo il percorso, il re è accolto dalle bande musicali e dalle rappresentanze cittadine. Ma vediamo l'opera in cifre. L'orario di apertura del tratto va dalle 6 del mattino alle 24. Ogni 5 km uscite di collegamento con la viabilità ordinaria. I 17 caselli, di cui uno a Legnano, 35 i sovrapassi, 71 i sottopassi. La superficie pavimentata da 4.000 operai fu di 750.000 metri quadrati di un mix opportunamente dosato di pietrisco, sabbia e cemento. Occorsero 120.000 metri cubi di pietrisco, 62.000 di sabbia, 125.000 metri cubi di ghiaia e 500.000 quintali di cemento. Buona parte del materiale da costruzione proveniva dalle cave Puricelli di Valseresio e trasportato vicino ai cantieri grazie alla linea ferroviaria. Per evitare la formazione di carreggiate polverose, venne escogitata una speciale composizione di calcestruzzo amalgamato con acqua. I problemi principali furono l'attraversamento di grandi arterie, strade locali e fiumi come l'Olona e cavalcavie sulla ferrovia. Vennero costruiti ben 229 manufatti, di cui 5 a travate rettilinee in ferro e altri in cemento armato. Fra le opere maggiori, il cavalcavia sulla stazione di Milano Certosa è tuttora esistente, è composto da 3 luci ad arco di 21 metri l'uno, il ponte sull'Olona Castellanza di ben 48 metri e la galleria di Olgiate Olona per 70 metri. La nuova strada era ad una sola corsia di senso di marcia e a una carreggiata larga dagli 11 ai 14 metri, di cui 8 o 10 pavimentati. A conclusione dei lavori l'opera costò 90 milioni di lire, 10 in più del preventivo, e nei calcoli di utilizzo si era ipotizzato un transito giornaliero di 1.000 auto. La cifra venne raggiunta dopo un paio d'anni e raddoppiata a metà degli anni 30. Nel 1926 si contarono 421.406 passaggi di veicoli, con una media giornaliera di 1.115 unità. Alcune curiosità. Il casello di Legnano fu costruito nel 1924, ossia nell'anno dell'inaugurazione dell'autostrada. Il casello venne demolito nel 1965 per una diversa sistemazione dello svincolo di uscita. Fu sempre abitato dal primo casellante, Enrico Ruspi, cavaliere di Vittorio Veneto, un personaggio che i legnanesi più vecchi hanno conosciuto soprattutto per i tanti aneddoti che amava raccontare legati alla vita dell'autostrada. 5 ottobre 1924. Il 5 ottobre del 24 l'autostrada Milano-Varese fu percorsa dal capo del governo Benito Mussolini, guidava ancora Policelli, quando visitò Legnano e nella stessa giornata Gallarate. In quel giorno Mussolini portava al sindaco di Legnano Fabio Vignati la regia patente di concessione del titolo di città. Da quel giorno Legnano divenne città a tutti gli effetti, più di 90 anni fa.